Dopo l'importante intervento di Franco Vignussi, credo che dobbiamo cominciare a parlare di quello che è il significato della città della cultura. Quindi, chi meglio della dottoressa Barbara Cosolo, europea, ma goriziana fino in fondo della sua anima, che ci andrà a dire tutto quello che è possibile sapere sopra appunto città della cultura nel suo essere.
No, soltanto un paio di note su quella che è la storia dal 1985 ad oggi di questa iniziativa lanciata a suo tempo da Melina Mercuri, che è stata ministra all'epoca della cultura greca, che appunto ha permesso che venisse adottata una risoluzione dal Consiglio dei Ministri di quella che allora era la Commissione Europea, e quindi lanciava questa iniziativa su base intergovernativa della città della cultura europea a suo tempo, al fine di agevolare la conoscenza reciproca dei cittadini europei. L'iniziativa nel corso degli anni ha avuto molto successo e un notevole impatto sia culturale che socio-economico sulle varie città che nel corso degli anni si sono succedute come capitali europee o città europee prima della cultura. E anche se non era facile valutare esattamente all'inizio l'impatto di questa iniziativa sulla città e sul territorio. Comunque già nel 1991 si era costituita una rete tra le varie città che erano state città della cultura, e questo per agevolare lo scambio di informazioni utili anche per le città designate per gli anni successivi. Ed è stato fatto uno studio di impatto per il periodo fino al 94, che quindi doveva agevolare l'intervento dei responsabili della gestione delle future capitali della cultura. Nel 1999 c'è stata un'ulteriore decisione, a suo tempo questa del Parlamento europeo e del Consiglio, decisione che ha stabilito una nuova procedura di selezione, quindi con la partecipazione non solo più del Consiglio ma anche delle altre istituzioni. E una decisione che ha stabilito per il periodo dal 2005 al 2019 il fatto che ogni Paese membro avesse la possibilità o opportunità di ospitare a turno la capitale della cultura europea. Quindi in quell'anno si è data questa nuova denominazione di capitale della cultura europea, e questo per evitare una concorrenza eccessiva, troppo acerrima, che si era instaurata tra i vari candidati. Inoltre quella decisione del 99 stabilisce anche nuove modalità di finanziamento dell'iniziativa nell'ambito del programma Cultura 2000 della Commissione. Nel 2006 altra decisione che aggiorna le procedure per la designazione e fissa l'ordine temporale per la presentazione da parte degli Stati membri della candidatura a capitale europea della cultura, e in quell'occasione si è stabilito che nel 2025 sarebbe capitato alla Slovenia e alla Germania. Ora, quali sono le competenze dell'Unione in materia di cultura? Cosa fa l'Unione? Ai sensi dell'articolo 6 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea del 2007, detto anche Trattato di Lisbona, si stabilisce che l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. Quindi l'Unione non ha l'iniziativa, ma asseconda l'iniziativa degli Stati membri. I settori di tale azione sono vari, dalla salute all'industria, ma anche appunto la cultura. L'articolo 167 poi dello stesso trattato stabilisce che l'Unione contribuisce al pieno sviluppo della cultura nei Paesi membri dell'Unione. Quali sono le finalità adesso dell'iniziativa di capitale europea della cultura? Ebbene, si deve favorire lo svolgimento di un programma culturale della durata di un intero anno, o anche più, perché la decisione in merito a chi vince, diciamo, questa gara viene presa 5 anni prima dell'anno effettivo di realizzazione dell'evento, quindi ci possono essere tutta una serie di eventi anche che portano a quell'anno. Quindi si stabilisce questo programma, che deve essere dotato di originalità ed elevato livello qualitativo. Gli obiettivi quali sono? Tutelare la ricchezza e la diversità delle culture in Europa, valorizzare le caratteristiche culturali comuni ai popoli europei, promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine della città, e anche questo è un elemento importante, quindi non si tratta di un evento effimero di un anno soltanto, ma si devono prevedere anche quali saranno gli effetti a lungo termine, l'impatto a lungo termine della città. E si sa che costituisce un'eccezionale opportunità per la riqualificazione di un territorio e per il rilancio anche del turismo. E quindi, alla luce delle esperienze passate, possiamo dire che essere capitale europea della cultura porta benefici reali e duraturi, in particolare crescita economica, costruisce un senso di comunità tra i cittadini e gli ospiti anche che vengono ad assistere al programma previsto, rigenera le città e sviluppa le connessioni, le relazioni europee. Qual è il ruolo della Commissione in questo? Il ruolo della Commissione europea, dell'istituzione della Commissione, è di garantire che le regole stabilite a livello di Unione europea siano rispettate durante tutto il periodo dell'attività relativa alla capitale europea. E poi a posteriori, l'anno successivo, quindi nel nostro caso nel 2026, la Commissione dovrà pubblicare una relazione in merito a quelle che sono state le attività effettivamente svolte durante l'anno di capitale europea della cultura. Adesso quindi vorrei sapere dai sindaci delle nostre due città qui presenti come desiderano, intendono meglio, declinare in concreto questa stupenda opportunità per le nostre città. Grazie.
Vorrei dare ora la parola al sindaco di Gorizia, ma prima di questo permettetemi piano piano di ringraziare voi che siete intervenuti. Vorrei segnalare appunto la presenza di due ospiti importanti fra il Parlamento e il Senato, l'onorevole Pettarini, scusi, e la senatrice Roig. Ma noi abbiamo presente anche, voi sapete che la nostra associazione ha un nome finale, Licio Giorgeli, Aeronautica Militare. Quindi noi abbiamo qui presente anche l'ex capo, il generale ispettore capo dell'Aeronautica Militare Italiana. Come abbiamo presenti anche presidenti delle associazioni regionali, vi prego di notare la presenza della dottoressa Donatella Schurzel, che è la vicepresidente italiana dell'Associazione Nazionale per Venezia Giulia e Dalmazia, per i marchigiani la dottoressa Pina Gentili e per il popolare Sullan il nostro amico Francesco Pittoni. Ora immediatamente la parola al sindaco Rodolfo Zipelli.
Ti ringrazio. non voglio sconvolgere la scaletta, però no, ma nel senso che accade spesso che quando parliamo in Italia venga assegnato, ma per abitudine, la parola subito al sindaco di Gorizia. In realtà, se i due presidenti sono d'accordo, io la cederei per un motivo non di educazione, ma c'è una ragione particolare per cui io la cedo all'amico Clemens, sindaco di Nuova Gorizia, perché la capitale è stata assegnata, come sappiamo, nel 2019 era Matera, italiana. Nel 2025, come è stato rammentato, appartiene alla Slovenia e perciò non è Gorizia, Nuova Gorizia, ma in realtà la capitale è Nuova Gorizia con ticket con Gorizia. Ecco il motivo per cui, se Clemen è d'accordo, ma anche perché diverse altre volte è capitato, se Clemen è d'accordo, passo la parola prima a Clemen e poi mi aggiungerò, se il Presidente è d'accordo, dopo Clemen. Possiamo anche togliere quando parliamo.
Grazie Rudy. Ma comunque.
Sentite come parla odiosamente bene l'italiano. Lo odio perché parla. Oltre dice, parla bene inglese. Parla... Che ci posso fare?
Parli sloveno.
No, ho fatto parole.
Comunque, se parlo io e Rudy siamo talmente sincronizzati, è la stessa cosa. Potrebbe prendere anche lui tutto il carico di presentarci. Mi fiderei completamente. Buonasera a tutti, sono molto onorato di essere presente qua fra voi Giuliani nel mondo. Anch'io mi sento un po' giuliano, proprio perché la bellezza dei nostri territori è che erano i territori congiunti fino a un certo punto della storia, un secolo sfortunato che noi adesso abbiamo il compito di ricucire nel senso territoriale, ma anche nel senso della bellezza di un posto dove si parlano tante lingue, dove si incontrano le culture, dove si incontra Europa. Quando abbiamo sentito parlare dell'idea della capitale europea della cultura, ho pensato: ma dove è meglio trovare un posto per aggiudicare questo titolo? Un posto che unisce diversità, e questo è un punto, un posto dove si può celebrare il successo dell'idea originale della Unione Europea degli anni 50 dopo la Seconda Guerra Mondiale. È un posto anche per mostrare la possibilità per i prossimi capitoli della integrazione europea. Sono tre motivi molto validi, molto importanti e con un peso incredibile anche storico per aggiudicare questo titolo alle nostre due città. E la Commissione europea, la giuria, l'ha fatto, l'ha riconosciuto e ci ha dato questo onore e ci ha dato anche questo incarico, questa responsabilità di svolgere il ruolo. L'altra settimana abbiamo avuto il primo monitoring, il primo incontro con la giuria, perché loro continuano a seguire come procede la preparazione per l'anno 2025 e si mostravano molto contenti della scelta, ma anche contenti del nostro progresso nella preparazione. Io penso che questa è una opportunità non solo della nostra generazione, è un'opportunità delle generazioni anche del futuro per essere nel centro dell'Europa ed avere il momento dell'attenzione di tutta l'Europa e anche del tutto il mondo. E le possibilità che abbiamo di trarre il vantaggio di questo momento sono enormi e multiple. La cultura ha un potenziale coesivo incredibile e la capitale della cultura ci offre l'opportunità di fare un passo decisivo avanti da quel punto dove siamo già arrivati dagli anni 90 in poi. I primi passi della reintegrazione del territorio sono cominciati nel 65, quando i due sindaci di Nuova Gorizia e Gorizia si sono incontrati anche all'insaputa delle loro capitali, Roma e Belgrado, a quella volta. Poi si è visto che è un processo organico, che proprio il territorio chiede di essere trattato come unico e come congiuntura delle risorse che ci sono di un'altra parte, di una e l'altra parte del confine. Però negli anni 90 il sistema ha cambiato. In Slovenia, prima di tutto, Slovenia si è fatta un paese sovrano e indipendente, poi il sistema è cambiato nello stesso momento, e poi man mano con l'entrata della Slovenia nell'Unione Europea e poi Schengen, la omogeneità ideologica e istituzionale è cresciuta al punto che oggi abbiamo praticamente una zona urbana unica con due città, una 1000 anni e l'altra ha celebrato 3 anni fa il 70° compleanno. È una fantastica combinazione urbana che non so se esiste in un'altra parte del mondo, e questo è il primo beneficio. Noi creiamo una unica zona urbana europea transfrontaliera che rappresenta una capitale di una regione transfrontaliera con molte risorse e molte potenzialità, non solo culturali, anche sociali e soprattutto economiche. Questo l'abbiamo identificato e facciamo anche la strategia economica e dello sviluppo insieme. E poi l'opportunità urbanistica. Noi abbiamo la storia delle due città che durante la Guerra Fredda si sono guardate con la schiena. Adesso facciamo il futuro insieme. Tutto il territorio, proprio lo spazio che sta lungo il confine, è degradato, dimenticato, ci offre l'opportunità di avere un terzo distretto. Se abbiamo da una parte una città medievale con la sua forte identità storica, dall'altra parte una città che è stata costruita durante una ideologia, è stata costruita sui fondamenti ideologici, abbiamo uno spazio che ci rimane per creare un distretto che è proprio un distretto comune fra le due Gorizie. E cosa mettiamo come contenuto nel quel distretto? Prima di tutto sarà il distretto della capitale europea della cultura, ma poi può crescere come un distretto che mostra la coesione delle due città. E io credo anche che cultura ha un potenziale e un potere trasformativo, che questo progetto ci darà una spinta nel futuro incredibile, e che Europa deve anche osservare cosa succede da noi. Fino adesso abbiamo avuto un'Europa delle capitali, adesso vogliamo un'Europa senza frontiere, ma se lo vogliamo davvero dobbiamo pensarla senza frontiere. Le identità continueranno ad esistere, le regioni, le nazioni, i popoli continueranno ad esistere, però il continente, se vuole continuare a convivere in pace, è riuscito a convivere in pace, più o meno. Ci sono state delle parti dell'Europa che sfortunatamente hanno vissuto delle guerre di recente, però la maggior parte è riuscita a convivere in pace dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se vuole continuare deve trovare altri motivi di integrazione, e Bruxelles deve pensare il nostro territorio, ha l'opportunità di pensare il nostro territorio come una zona sperimentale, un laboratorio per come organizzare le zone confinali che esistono su tutta l'Europa. Noi abbiamo l'esperienza, Rudy e io, quanto un confine può essere un ostacolo nel gestire il nostro quotidiano. Per esempio, nel Covid ci hanno messo il recinto di 2 metri nel mezzo delle strade e delle piazze. La gente vive da una parte, lavora dall'altra, ha dei parenti qua, e dall'altra parte vivono loro, poi ci sono scambi incredibili. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere quanto le due città sono integrate proprio quando ci hanno messo il recinto, perché tutto quello che succede nelle due città, nel territorio urbano, succedeva vicino al recinto, si scambiava le cose, si incontrava, si parlava, le famiglie celebravano i compleanni, poi gli amorosi si sono trovati lì. Lì abbiamo capito che anche per disegnare un futuro anche economico comune dobbiamo avere una gestione unica del territorio. Noi abbiamo cominciato ad usare anni fa già il termine zona economica speciale, ma non pensiamo tanto a un strumento che già esiste, pensiamo a uno strumento europeo che dovrebbe essere trovato per gestire i territori come nostro. Noi non possiamo dire che siamo sottosviluppati come la Meridione, dove si implementa la zona economica speciale. Abbiamo un certo livello di sviluppo economico, però abbiamo bisogno di una gestione transfrontaliera ci risparmierebbe i disagi che ci crea la differenza delle tasse, la differenza delle regolazioni, la differenza dei processi per avere permesso di costruire e così via e così via. E la prima sfida che abbiamo, vogliamo costruire un edificio al cavallo del confine. Vediamo un po' come combaciano le due burocrazie adesso. Questa è una sfida che ci siamo posti e con questo concludo ritorno la parola al mio collega e amico sindaco Ziberna. Grazie.
Sindaco, io ho detto che le nostre due associazioni hanno già festeggiato 50 anni. I Tristiti Coriziani di Roma hanno prodotto questo filmato, Tristini di Roma, che io mi permetto di regalare.
Grazie.
Sono tutte persone importanti nel loro campo, nell'arte militare, quindi è da vedere con un po' di calma e ragionarci sopra. Ci sono momenti anche molto molto forti, quando si parla del generale Licio Giorgeri, una delle ultime vittime delle Brigate Rosse, e lei sentirà all'interno e le verrà un brivido quando si sentirà la voce della terrorista che dirà: oggi abbiamo giustiziato il generale Licio Giorgeri. Viene il brivido qua, e quindi, però poi ci sono cose allegre, quindi spero che lo possa vedere in tranquillità e pensi a noi. Quindi la ringrazio per questo discorso che è stato, credo, importante. Non voglio dire un seguito, ma un qualcosa che si allaccia alla mano tra la mano tra i nostri due presidenti, che ha significato, credo, veramente molto e ci ha fatto capire che siamo tutti quanti europei. Grazie. Quindi, tutto tuo.
Ti ringrazio, ma anch'io ho in comune, oltre che tante altre cose, con l'Associazione Giovani del Mondo, il fatto che anch'io ho traguardato i 50 anni. Clement no, tu non l'hai ancora, traguardato. Un grazie naturalmente a Sancin, grazie a Miniussi, grazie, un saluto ai due parlamentari, Roiz e Petarin, un salutissimo alla carissima amica Donatella Surze, ci frequentiamo istituzionalmente, piano ragazzi, perché parla di morose prima Cleme, come nell'ambito dell'associazione da una vita ormai, non diciamo quanti, quando eravamo bimbi, ecco, nel senso,
ecco,
anche per mio padre viene da Vapola, mia madre da Albona, e perciò siamo doppiamente giuliani, nel senso giuliani come Goriziani, anche Cleme diceva che si sente anche lui giuliano, e doppiamente giuliano anche perché, come sapete voi, sanno i soci, l'Associazione Giovani del Mondo, per quanto riguarda tutto ciò, non so, anche certamente in Italia, ma fuori dei confini nazionali ancora di più, visto che avete un 60 sezioni in tutto il mondo, gli esuli delle terre di Istria, Fiume e Dalmazia svolgono attività in tutto il mondo, grazie anche alla nostra, vostra associazione. è un non mi è mai accaduto e non accadrà nemmeno oggi che non abbia sottoscritto totalmente tutto quello che l'amico Clemen ha dichiarato, ma la battuta che aveva fatto lui, quella nel senso che ci troviamo sempre in piena intesa, deriva proprio dalla, certamente dalla frequentazione, ma dalla consapevolezza che la strada che noi abbiamo intrapreso deve necessariamente continuare ad essere percorsa. Ma non perché per motivi utilitaristici, ma proprio perché la vocazione del territorio, questa era e questa a nostro avviso deve rimanere. Anche perché se noi, una cosa che dico spesso in queste circostanze, se noi pensiamo ad una, innanzitutto non c'è in Italia un'area che abbia una città che viva al confine come lo vive Gorizia, e non c'è in Slovenia una città che vive il confine come lo vive Nova Gorizia. Non la è Trieste, Capodistria e Trieste sono due città distinte e distanti per quanto siano relativamente vicine, ma così vale per quanto riguarda la nostra regione Tarvisio con Arnolstein o con Villacco. E quando Clemi diceva parlava del confine letteralmente in mezzo alla strada che ha precluso la possibilità di attraversamento soprattutto durante il Covid, questo si è tradotto davvero in una tragedia, non è un termine che uso in modo improprio, perché centinaia sono coloro che risiedono a Gorizia e lavorano oltre confine o portano i figli oltre confine, e viceversa altrettanti quelli che da Nova Gorizia vivono a Gorizia, comunque hanno motivo per attraversare il confine, perché ci sono tantissimi goriziani che magari non avevano nulla a che fare con la lingua slovena e hanno scelto di portare i ragazzi a scuola all'inizio nelle scuole che ci sono in due lingue, faccio la lingua slovena a Gorizia, e proseguire il percorso di studi oltre confine. Perché se parliamo di lingue, non c'è in Europa invece, davvero non c'è in Europa, qui so che Guido va a nozze quando parlo anche di lingua friulana, naturalmente non c'è in Europa un luogo in cui si parlasse, e si parla ancora, ma soprattutto nel passato, quattro lingue, tre ceppi naturalmente, parliamo della lingua ladina, ma quando parliamo della lingua ladina mi riferisco sia all'italiano che al friulano, perciò la lingua ladina, la lingua tedesca e la lingua slava, ma era una cosa ordinaria. Ma nessuno pensava, ma io in che lingua parlo? Perché era una cosa spontanea, perciò se qui ci fosse stato un tavolo in una cucina di 100 anni fa, di 120 anni fa, era una cosa normalissima che queste famiglie allargate, un componente della famiglia si rivolgesse all'altro in sloveno, l'altro ovviamente capiva lo sloveno, si rivolgesse all'altro ancora in friulano, piuttosto che in italiano, piuttosto che in tedesco. Ma questo nella vita quotidiana non c'erano le lezioni di, nella vita quotidiana c'era questa assimilazione delle altre lingue, perché così siamo cresciuti da ogni punto di vista. La lingua è soltanto un indice, ma va da sé che la lingua è una componente importantissima della cultura. Ecco perché non c'è davvero un luogo in Europa, e chiudo perciò questa parte culturale, in cui non soltanto lingua e urbanistica, non c'è un luogo in Europa davvero transnazionale nel senso moderno quanto lo siano Nova Gorizia e Gorizia. È una cosa che dovrebbe sbalordire ancora di più un osservatore non locale, perciò italiano o straniero, nel momento in cui viene a conoscenza delle tragedie che hanno vissuto tantissime aree di tutta Europa, ma le tragedie che hanno vissuto il nostro confine, mi riferisco alla tragedia della prima guerra mondiale, mi riferisco alla tragedia del fascismo che ha comportato un tentativo di snazionalizzazione della minoranza linguistica slovena, il secondo conflitto mondiale, ma oggi poi noi sappiamo che le guerre non sono più le guerre guerreggiate con le pistole con le bombe, ma sono quelle economiche. Ecco perché anche all'indomani della fine perciò del secondo conflitto mondiale, le tensioni, quando parliamo perciò di zona difficile, in cui è difficile davvero per una persona normale, ma anche per un esperto in storia, poter solamente immaginare che ci possa che possono nascere delle iniziative così importanti a cavallo del confine. Dopo la seconda guerra mondiale, come ha ricordato, tra l'altro il nostro territorio è stato come soglia d'Italia, si parlava anche di componenti militari, come soglia d'Italia è un territorio che è stato letteralmente militarizzato. Poi nel momento in cui è venuto meno questo allarme, ha subito una demilitarizzazione, che perciò un impoverimento economico di un territorio che, stessa cosa Nova Gorica, ha vissuto comunque, ma proprio per la sua naturale collocazione geopolitica, un processo di marginalizzazione, non dico di emarginazione, ma quantomeno di marginalizzazione, ma ovvio, perché Roma è qui. Io credo che per i governanti del nostro paese cosa accade a Gorizia non sia la prima preoccupazione al mattino e l'ultima preoccupazione alla sera. La stessa cosa, ne parlavo tante volte con l'amico Clemen, per il governo di Lubiana Nova Gorizia non è il primo problema al mattino e l'ultimo problema alla sera. Perciò ci siamo trovati vis-à-vis, nel vero senso della parola, due comunità che, oltre ad avere una storia comune, hanno vissuto questo processo di marginalizzazione da parte dei rispettivi territori. Eppure, se proprio qui, poi anche diciamo, con la concorrenza economica, prima Gorizia era una città emporiale, quando c'era la Jugoslavia, chi ha vissuto a Gorizia, chi conosce la nostra città, chi è stato come turista, rammenta benissimo che oltre confine non c'era la possibilità di fare gli acquisti che si fanno oggi. Oggi fare un acquisto a Nova Gorizia o a Lubiana è come farlo a Roma, a Bruxelles, a Vienna, in qualunque altra città. Quella volta perciò Gorizia era una città che svolgeva questo ruolo importante di città commerciale emporiale. Progressivamente, dopo l'affrancamento della Slovenia dalla Repubblica, dell'ex Repubblica Federativa di Jugoslavia, è nata una, tra virgolette, una potenza economica, nel vero senso della parola, rispetto alle condizioni economiche precedenti. Perciò c'è stato questo conflitto, anche economico, questa concorrenza, che ha generato delle tensioni. Ecco, se noi perciò pensiamo non a tanti secoli di storia, a meno di 100 anni di storia, abbiamo un continuum di tensioni che avrebbero giustificato qualunque storico nel dire, signori, lungo questo confine è impossibile che nasca qualcosa, proprio perché non ci sono le condizioni, il dialogo tra le istituzioni, un rapporto tra i cittadini che appunto era tagliato in due dal confine. Ebbene, proprio qui, prima ancora che la candidatura a Capitale Europea della Cultura, che è stata una importantissima realizzazione, tu l'hai vissuta sotto altre, con altre vesti, realizzazione del GECT, che è il gruppo europeo di cooperazione territoriale, ce ne sono oltre una quarantina in Europa, e la Commissione europea ha detto che quello realizzato tra Gorizia, Nova Gorizia e Šempetra-Vrtojba, che è un piccolo comune adiacente a Gorizia e adiacente a Nova Gorizia, è il migliore d'Europa. E perciò questo io credo che abbia comunque nel suo piccolo concorso, perché le istituzioni, i comuni necessariamente hanno creato un rapporto istituzionalizzato, non dico quotidiano ma quasi, per la realizzazione di importanti eventi. Clemen parlava delle difficoltà, e adesso stiamo cercando di realizzare un edificio a cavallo dei confini, in piazza della Transalpina, che è quella piazza dove Clemen diceva fino a poco tempo fa ci si volgeva le spalle perché uno andava verso un muro. E chi va verso il muro? Il muro è un limite, uno torna indietro da un muro, sia da una parte che dall'altra parte di confine del muro. Oggi non c'è questo muro, oggi si va verso Nova Gorizia e Nova Gorizia viene verso Gorizia. Mai, ovviamente prima, oggi è la prima volta che Gorizia ha coinvolto gli stakeholders, usare questi termini, ma che poi abbiamo 120.000 parole, non capisco perché usare, i portatori di interesse, ma perché stakeholder? Scusatemi questa parentesi. No, ma e che Clemen parla tutte le lingue, perciò saprebbe dire anche tedesco. Perciò è la prima volta che per cucire l'abito del comune di Gorizia, chi ha vissuto un po' i comuni sa che il piano regolatore generale è lo strumento di cui si dota un comune per capire cosa fare, quando fare, come fare all'interno del proprio territorio. E ovviamente uno dice io lo faccio soltanto sul territorio di Gorizia. In realtà noi non possiamo pensare a una crescita di Gorizia che non sia fatta d'intesa con gli amici di Nuova Gorizia, perché certo siamo due identità distinte, due nazioni diverse, leggi diverse da ogni punto di vista, ma in realtà si può essere due città diverse e crescere assolutamente insieme. Ecco perché per noi è importante questo rapporto con gli amici oltre confine. Una cosa che dico spesso, nonostante mia figlia mi abbia diffidato dal farlo, e Clemen sa già di che cosa parlerò adesso, è quello che noi vogliamo che Nuova Gorizia e Gorizia diventino, e per i giovani sta già accadendo. Che non possiamo però permetterci il lusso di imporre a chi ha una certa età, per chi ha un suo vissuto, ha una sua storia alle spalle. Chi siamo noi sindaci per dire no, hai sbagliato? Non esiste giusto o sbagliato. Quella vita, loro sono cresciuti così nelle loro convinzioni, e perciò non abbiamo titolo per violentare psicologicamente queste persone. Io dico sempre, quando ero bimbo, anch'io ero bimbo, sì. E quella volta non pesavo 126 kg. Quello che ero bimbo, generalmente le persone ci credono, che non pesassi 126 kg è la cosa che è più difficile da credere. Quando andavo oltre confine, io dicevo sempre, o chiunque di noi, lo declinava immediatamente: vado in Jugoslavia per fare quello che dovevo fare. Successivamente, dopo il 91, vado in Slovenia per fare. Oggi mia figlia, quando va in un ristorante, ma qua non possiamo anche dirlo, tanto la fabbrica è un luogo dove i giovani, siamo stati ospite di Clemen la settimana scorsa, dove i giovani vanno, ma è un piacere, un luogo grandissimo dove senti parlare italiano, sloveno, dove italiani e sloveni stanno sullo stesso tavolo, se uno non sa una parola gliela spiega in inglese, ma e crescono senza, come cent'anni fa, non c'era l'obbligo di, non c'era il green pass per, o il green language per, stanno crescendo così. E mia figlia, quando va in questo locale, piuttosto che in piscina, piuttosto che in un impianto sportivo, non mi dice papà vado a Nuova Gorizia per, mi dice vado in piscina, vado in fabbrica, vado, cioè vive già in quel mondo che noi, per il quale stiamo lavorando, ed è la grandissima sfida. Ma io credo che l'ente di diritto pubblico ovviamente ha dei compiti assolutamente diversi dai soggetti privati. Raramente l'ente di diritto pubblico può fare una cosa, ma deve creare le condizioni perché il privato lo faccia. Non è che un comune fa una fabbrica, il comune deve creare le condizioni, certo, infrastrutture, norme, la logistica. Ecco, il nostro scopo davvero grande è quello di fare in modo che questa cultura, questo modo di approcciarci, ma anche vale per i ragazzi, ma vale per gli uffici, per le imprese, fare in modo che questi due margini italiano e sloveno si mettono insieme, perché hanno delle potenzialità arricchite, perché questo è davvero un valore aggiunto da ogni punto di vista. Quando guardo a te mi viene in mente anche quello studio che hai fatto dello sport, dove non c'è luogo in Europa, credo, che abbia una concentrazione tale di impianti sportivi, perché c'è un confine, c'è una duplicazione di tutto. Ma oggi, se io dico c'è qualcosa da fare a Gorizia, c'è già a Nuova Gorizia, perché devo farla io? Quando in tre minuti, io da casa mia a casa sua ci impiegherò, andando piano in macchina, 2 minuti e mezzo, dal municipio risparmio 10 secondi. Se c'è un qualcosa a Gorizia e serve a Nuova Gorizia, non c'è a Nuova Gorizia, ma perché Nuova Gorizia deve farla? Usa quello di Gorizia come se fosse suo, perché non esiste il suo e il nostro, esiste ciò che serve. L'assurdo è che se noi, per quanto riguarda le strutture, è una cosa normale per uno di Gorizia dire, ma se serve per un'iniziativa di uno di Roma, di Udine, di Trieste, potete farla. E perché non deve essere una cosa naturale per una città che cresce insieme a noi? Ecco perché quando noi diciamo che dobbiamo crescere insieme da ogni punto di vista, questo è anche per le scuole. C'è l'università di Nova Gorizia che ha difficoltà nel reperimento di aree, mi dice guarda stiamo cercando area Gorizia, ma perché? No, noi cerchiamo anche, ha citato Clement la zona economica speciale europea, che non è la richiesta ai due governi, perché è una cosa consentita dal trattato di adesione della Slovenia all'Unione Europea, non chiediamo ai due governi di consentire delle prerogative, dei privilegi al territorio. Noi chiediamo di aiutarci a poter camminare lungo la strada senza i gradini in continuazione, perché oggi noi dobbiamo fare attenzione, anziché guardare o correre nella direzione, dobbiamo fare attenzione a quanti gradini, quanti incidenti rischiamo di fare se non guardiamo a terra, proprio perché c'è una fiscalità diversa. Ma certo che c'è una fiscalità diversa, ci sono certi goriziani che si lamentano per il fatto che, banalizzo, scusatemi, perché i carburanti costano di meno in Slovenia, se la prendo con i sloveni. Vi rispondo con la battuta fatta da un altro amministratore sloveno in un'assemblea. Avevamo due consigli comunali insieme e un consigliere comunale di Gorizia se la prendeva con la Slovenia e diceva: ma perché voi praticate un prezzo del carburante inferiore che in Italia? Vergognatevi, dovete alzarlo. E questo qui fa: ma perché non l'abbassate voi? Capisci? Però se continui a crescere con queste banalità, voglio usare un altro termine, no? Dobbiamo far capire che, ecco perché noi parliamo di una zese con cui in realtà noi non potremo assolutamente interferire nella fiscalità italiana, ma in quella europea sì. Ecco perché per noi è importante che si creino dei joint venture, che si creino dei partnership tra Italia e Slovenia, come già ci sono aziende sloveni che hanno investito a Gorizia, come ci sono goriziani che hanno investito oltre confine. Lì, in quel momento, tu non guardi come il Trentino Alto Adige, chi c'è del Trentino qui che mi vincerà, no, sono cose reali, non guardi quanti vengono da una parte o dall'altra o che lingua parlano, a me servono quelle competenze, chi possiede quelle competenze, che sia di Gorizia, Nuova Gorizia o di altri comuni limitrofi, è totalmente indifferente. Ci spaventiamo giustamente della fuga dei cervelli, soprattutto dei giovani, fuori Italia. Ma ecco perché noi, la nostra grande ambizione, con Clemi non so se possiamo anche condividere, tanto è a microfoni spenti, no? Tanto voi non lo racconterete, è davvero di essere testimonianze in Europa, non soltanto per come un luogo, come dicevo prima, storicamente, a causa delle tragedie vissute, non era possibile che nascesse qualcosa nell'ambito della coesione internazionale. E perciò noi vorremmo, come ha ricordato Mattarella nel suo intervento dello scorso Capodanno, a rappresentare una testimonianza di come appunto il confine possa essere un elemento di coesione e non di separazione, non soltanto in Europa ma anche nel mondo. Noi vorremmo anche, ma proprio perché siamo un territorio piccolo, cercare davvero di far diventare Nova Gorizia e Gorizia un laboratorio dove gli studenti possono studiare, che siano italiani o sloveni, e comunque ormai i ragazzi parlano inglese, ma parlano inglese fluentemente, non è l'inglese mio, faccio auto, il mio inglese è un inglese scolastico. Ormai se la concorrenza non è più europea, la concorrenza è mondiale, perciò il riuscire ad avere luoghi di formazione, che tra l'altro arricchendo, Gorizia già ospita due università. Tre sono a Nova Gorizia in tutto, perché Nova Gorizia mi pare sono sia quelli di Nova Gorizia, di Lubiana,
di Litorale.
Ecco, perciò capite che riuscire a mettere un territorio così piccolo, sommandolo, mettere insieme cinque università è una cosa esplosiva, ma non è soltanto per i ragazzi che possono imparare, ma per tutte le ricadute sul territorio. Quando c'è conoscenza, quando questa conoscenza deborda e impregna il territorio intorno, nasce soltanto non può che nasce qualcosa di buono. Ne è testimonianza anche Gorizia con quello che è accaduto da quando si è insediata. Abbattimi quando devo cessare?
Quando vuoi.
No, quando vuoi, perché avete impegni a cena? Mettetevi comodi, no, scherzo. No, anche perché dopo non vorrei farvi perdere troppo tempo. Alcune cose magari non mi ero fatto una scaletta, la eliminiamo. Però ecco, a noi piace ricordare che i due capi di Stato, Mattarella e Pacor, verranno giovedì prossimo, il 21, a Gorizia. Tra l'altro c'è una splendida relazione tra loro, un rapporto di amicizia personale stupendo, bellissimo, proprio per celebrare, non per ricordare, per un riconoscimento ai due territori che sono riusciti ad ottenere questo grandissimo risultato. Poi noi torneremo volentieri più avanti insieme a Clemen a Roma per vedere se questo laboratorio, non soltanto di buone pratiche nell'università, nella formazione, buone pratiche nell'industria, nell'economia, la speranza nostra sarebbe anche quella di ottenere una sorta non di autonomia, non confondiamoci, quando si pensa autonomia si pensa alle regioni statuto speciale, alla capacità di accelerare i lavori. Cioè, abbiamo poche settimane fa, Gorizia doveva ha realizzato un'importante opera edilizia, non edilizia, sottoterra, cioè una sorta di talpa, una cosa stupenda, la mia componente fanciullesca diverse volte andava a vedere come stava lavorando, che ha scavato sotto per diversi chilometri, e c'era la necessità, l'opportunità di attraversare il confine, tutto sottoterra, e fare un buco di 150 metri circa a Nova Gorizia, che avrebbe consentito la realizzazione di opere idrauliche per drenare un territorio ricco d'acqua. Io credo che pur tra mille difficoltà nei rapporti con la regione, noi con il governo, siamo riusciti tra tantissime difficoltà a far partire questo procedimento amministrativo. Però credetemi, quello che chiediamo noi è mettere i due comuni nelle condizioni di poter lavorare insieme meglio, perché finora io capisco, Roma non conosce Gorizia, capisco che Lubiana non conosca Gorizia, Nova Gorizia, ancor di più Bruxelles non conosce il nostro territorio. Però il riuscire a ripartire, il mio slogan, ripartire dal territorio, ripartire dai sindaci, perché varrebbe questo laboratorio sia per noi, mutato mutandis anche in altri luoghi, in altre circostanze, e perciò consentire a tutto il territorio di trarre un beneficio, e noi ben volentieri ci spendiamo per far le cavie, testimonia che è più bello, però in realtà per essere cavia. Poi se avete delle domande, perché ripeto, c'è anche una domanda che aveva fatto su cosa vogliamo fare, spiegare Bitbook con 600 eventi nel 2025, i progetti che sono stati presentati, mi pare che vengono da un 35-38 paesi i protagonisti attuali dei progetti, sarà un coinvolgimento non soltanto di Italia, Nova Gorizia, Gorizia, Italia e Slovenia, non soltanto dell'Europa, ma coinvolgimento di soggetti anche al di fuori dell'Europa, perciò entrare nel dettaglio di tutti questi eventi che sarebbe una cosa molto impegnativa, ma ripeto, se per voi non c'è problema possiamo trascorrere qui il prossimo weekend. Grazie a voi.
A questo punto permettetemi di regalare anche,
perché ho traguardato 50 anni io, no? Io li merito di più perché ho più di 50 anni
questo filmato,
so mi detto,
vedetelo con calma, casomai fatemi sapere cosa ne pensate.
Grazie caro.
Però prima di questo volevo dirti che quando ero ragazzino e abitavo a Trieste nel rione di Servola.
Sì, certo. Quando era bimbo e abitava nel rione di Servola, faccio il traduttore.
Che bravo. Praticamente c'erano le scalette dove noi ci sedevamo per parlare, e qui torno all'Europa. Ci sedevamo e giustamente uno parlava in triestino, l'altro in sloveno, l'altro in tedesco, e poi si ricominciava. Bene, io ho sempre pensato
E naturalmente qui ne abbiamo anche la realtà che noi già in quel periodo stavamo cominciando a fare l'Europa.
E adesso parla anche romano.
Ora io vorrei chiedere alla dottoressa Martina Scott di illustrarci qualcosa dall'ambasciata della Repubblica Slovena a Roma. Grazie.
Egregi presidenti, onorevole Petarin,
può togliere anche la mascherina, sa che no, così si sente meglio.
Egregi presidenti, onorevole Petarin, Postovana, Gospa Senator Karoj, gentili sindaci di Gorizia e di Nova Gorizia, gentili signore e signori. Desidero innanzitutto ringraziare in nome dell'ambasciata di Slovenia a Roma per il gradito invito a partecipare all'odierno evento e trasmettere le scuse dell'ambasciatore Kunstl per non essere potuto venire. L'ambasciata va molto fiera del titolo della Europska prestolnica culture 2025, cioè la capitale europea della cultura 2025, assegnato a Nova Gorica dall'Unione Europea alla fine dell'anno scorso, e del progetto che le città di Gorizia e di Nova Gorica faranno insieme per questa occasione. Infatti crediamo che Gorizia e Nova Gorica rappresentino un unico centro urbano molto speciale, collegato non solo dalle infrastrutture e dall'economia, ma da una lunga e ricchissima storia, tradizione e cultura comuni, che rendono questo spazio transfrontaliero un posto unico al mondo, come si era espresso il Presidente Mattarella nel discorso del Capodanno. Potrebbe essere la fonte di ispirazione alle altre zone di confine in tante parti del mondo. Siamo profondamente grati a Gorizia e alla regione Friuli Venezia Giulia per la cooperazione e per l'entusiasmo che condividono con noi, e siamo onorati per le congratulazioni ricevute dal Presidente Mattarella. Inoltre, la felicità dei due sindaci durante la proclamazione dei vincitori in Piazza Transalpina lo scorso dicembre ci ha fatto davvero, ci ha commosso tutti.
Commosso, scusate.
Mi permetto di aggiungere qualche pensiero personale. Vedere i due sindaci condividere la gioia dopo l'assegnazione del titolo, come già detto, ha fatto emozionare tutti. Non solo noi dell'ambasciata, ma anche i colleghi della Farnesina, con i quali proprio quel giorno preparavamo l'incontro dei tre presidenti, italiano, sloveno e croato, a Trieste. Nell'atmosfera un po' tesa non riuscivamo a trovare il consenso sulla dichiarazione finale del detto incontro. Invece, dopo aver ricevuto la notizia e visto la felicità che ha travolto la piazza transalpina, tutto si era risolto in un attimo. Era come rivivere tutti i momenti belli e difficili della storia nello stesso tempo. Ci siamo ricordati dei nonni, dei cugini dall'altra parte del confine o sparsi per il mondo, e ci chiedevamo se stavano guardando, se anche loro erano felici come lo eravamo noi. Non c'erano più problemi. Dopo lunghi mesi della pandemia, durante i quali vedere le barriere sui valichi di confine ci incuppiava il cuore, il progetto congiunto della Capitale Europea della Cultura è diventato la nostra luce comune in fondo al tunnel. Il problema del testo, della dichiarazione dell'incontro dei ministri si era risolto subito, anzi, neanche ci ricordavamo di che cosa si era parlato. Il giorno dopo non si parlava d'altro se non della Capitale Europea della Cultura. I tempi della pandemia e delle difficoltà economiche ancora non sono passati. Nei prossimi 2 anni probabilmente ci saranno tempi duri, con imprevisti, legati all'inflazione, alle elezioni e ad altro. Bisognerà darsi da fare, e per citare nuovamente il Presidente Mattarella, dimostrare al mondo che l'eredità comune e le capacità di gestirla che ci hanno fatto vincere il titolo della capitale europea della cultura può davvero essere un modello per il mondo. L'ambasciata di Slovenia a Roma sarà fiera di contribuire.
Chiedo scusa se disturbo e se intrattengo un così consesso importante. Ringrazio ancora per la disponibilità che mi dà Sancin e saluto i parlamentari, i due sindaci, per portare il saluto di qualcuno che non c'è, ma ci ha in qualche modo allietato per tanti anni col minuto di storia. Ed è un personaggio che è vissuto, nato a Gorizia nel 27, fino al 46 ha frequentato il liceo di Gorizia, ed è un personaggio importante, oltre a Nardini, oltre a Giorgeri, oltre a Rubbia, che si è dimenticato, siamo in periodi di Nobel, Parisi, ma abbiamo Rubbia, ed è Gianni Bisiak. Gianni Bisiak, persona che purtroppo per motivi di salute non è venuto qui, mi ha pregato di portare un saluto, perché ha nel cuore quella che si chiama Gorica, che vuol dire collina, cioè da quella collina lui è partito e da quella collina ritorna col suo cuore. Mi ha pregato di portare il saluto. Io sono Fabrizio Tomada, sono orgogliosamente friulano, porto anche il saluto dei friulani. Presidente, mi consenti questa incursione in qualcosa che si farei tu, ma lo faccio io perché siamo collegati tutti quanti. E quindi, per dirla tutta, Gorica, quindi ho detto qualcosa di sloveno, ma per i furlani anche,
Monticello,
io per i furlani, così abbiamo la lingua anche furlane, e siamo friulani, tedeschi, slavi, sloveni, e questo va anche questi. Quindi ringrazio tutti, ma soprattutto vi porto il saluto di Gianni Bisiak, che è presente con tutti quanti. Grazie, scusate di questo.
Gianni Bisiak, 7 anni fa, abbiamo conferito come città di Gorizia il massimo riconoscimento della città in occasione del patrono santinario Staziano, e lui era in collegamento nel piano di sopra. Abbiamo utilizzato nuovamente i potenti mezzi dell'amministrazione regionale in videoconferenza con Gorizia, faccio una platea che lo ha applaudito, e tramite suo farò sapere che finalmente uno dei sogni di Gianni è quello di fare a Gorizia una scuola di giornalismo, il più o più in piccolo faremo, perché finalmente il prossimo anno partirà un master di giornalismo di Pifrontiera, perciò dove si parlerà tutto ovviamente in inglese, di confini, di migrazioni, di guerre, di tutto. Perciò Gianni sarà.
È il titolo a Gianni Bisiak.
Potremmo intitolare Gianni Bisiak.
Personaggio, è scoperto.
Grazie.
Signori, io. Prego. Un'idea ai due sindaci.
Zoya.
Avete parlato della come cresce. Come cresce una città? Per esperienza personale, l'Italia è stata abituata a Vicinisco, che è una nostra grande piana. Ha avuto l'opportunità, nel 2025, proponete alla Comunità Europea un progetto per rifare il piano regolatore di tutte e due città. Questo sì che sarebbe veramente un impulso a quello che avete auspicato e quello che noi auspichiamo. Grazie.
È il momento della regione. Il presidente Federica purtroppo aveva dato fino a pochi giorni fa la possibilità molto forte della sua presenza. Non è potuto venire, ci ha mandato questo messaggio. Associazione Triestini Goriziani, Roma, 14 ottobre 2021. Sono grato all'Associazione Triestini Goriziani di Roma per aver fortemente promosso questa giornata di incontro. Rivolgo il mio più vivo ringraziamento e sincero saluto a tutti i presenti, all'ambasciatore della Repubblica Slovena, ai deputati e senatori, ai sindaci, ai presidenti delle associazioni regionali e ai soci ed esponenti del mondo culturale romano. La designazione di Nova Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 è frutto di una fitta rete di relazioni, oltre che di un progetto culturale transfrontaliero di grande attualità e innovazione. Giungerà presto in aula la legge regionale che sosterrà il percorso del Comune di Gorizia e degli operatori culturali verso la programmazione definitiva degli eventi.
Anche in questo caso la scelta della Giunta è stata di improntare la norma a favorire la collaborazione ed estendere le ricadute del progetto GO 2025 a gran parte del territorio regionale. Essere capitale europea della cultura è un'opportunità per tutti quanti hanno a cuore il capoluogo isontino e il suo fondamentale ruolo storico, economico e sociale nell'Europa centrale lungo il confine tra Italia e Slovenia. Un ruolo che non può non abbracciare anche il contributo di quanti, mantenendo le radici di queste terre, hanno saputo creare impresa e cultura altrove. Oggi più che mai il vostro contributo e la vostra presenza sono un segno tangibile di questo supporto. Grazie. Il governatore della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Figueroa. Siamo alla fine quasi del nostro pomeriggio e lascio la parola alla senatrice Roig.
Grazie mille, buonasera a tutti, doverosiero Sam, io sono molto onorata di partecipare a questo incontro e mi sia concesso un commosso ricordo al dottor Aldo Clemente che ho conosciuto. Ho avuto l'onore di conoscere molti anni fa quando facevo un altro lavoro. Abbiamo ricordi splendidi di concerti della Cappella Civica di Trieste col compianto maestro Sofianopulo e quindi sono particolarmente onorata e commossa di poter condividere questo ricordo qui con voi. Ci sono territori che hanno vissuto più storia di quanta ne fossero in grado di sopportare, aveva detto Churchill. Ecco, Gorizia è uno di questi territori. Gorizia con i suoi, con le sue contrapposizioni, con le sue anche punti in comune che i sindaci hanno raccontato in maniera così esaustiva da lasciarmi poco spazio di dire altre cose. E io sono il prototipo di questa terra perché sono nata slovena, ho un'identità slovena, ma ho una doppia identità perché alla fine crescendo durante la mia formazione ho acquisito una seconda identità che è quella italiana. E quindi sento di condividere queste due culture a me ugualmente care come qualcosa di unico e qualcosa di estremamente prezioso. Quando abbiamo così tifato perché l'Europa potesse dare a Gorizia e a Nova Gorizia innanzitutto il titolo di capitale della cultura, c'è stato il coinvolgimento di una amica carissima che è l'editore Elisabetta Sgarbi che ci ha invitato alla Milanesiana per promuovere questo momento e per promuovere questa causa. Ho avuto l'onore di parlare in quel momento e di esplicare proprio questo. La doppia identità è qualcosa che determina la terra di confine. Il confine che poteva venire inteso da una parte delle persone, quelle più illuminate, come un frons, come qualcosa da su cui affacciarsi e imparare, dagli altri come finisterre. E questo finisterre ci ha segnati, ha segnato tutto questo secolo difficile, quasi come dire, orgoglioso degli orrori che ha portato, ma che ha determinato un percorso difficile per, soprattutto per territori come il nostro. Abbiamo condiviso diverse memorie. Il 13 luglio del 1920, quando i due presidenti, senza dire parole, si sono tenuti per mano in due luoghi simbolo delle due comunità, delle due anime di Trieste, ma di tutto il territorio di confine, hanno raccontato quello che è il nostro futuro. La corona deposta ai due monumenti è stata la corona con due bandiere, un'unica corona con due bandiere. Ecco, questa è una simbologia straordinaria che ci ha fatto capire quanto è importante pensare oltre a quello che siamo stati abituati a pensare. Nessuno nega i dolori dell'altro. Guai a dimenticare, perché sui dolori dell'altro abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo forse anche imparato a rispettarci di più, ma questo è un discorso che parte da lontano. Per secoli i nostri popoli hanno vissuto sotto l'Austria-Ungheria in un clima che è stato già spiegato, di incontro tra tre culture, unico in Europa davvero, le tre culture che hanno dato ciascuna il proprio apporto in questo percorso così straordinario e che ha dato dei frutti straordinari, direi soprattutto dal punto di vista della cultura. Un laboratorio di convivenza, di lingue, di sensibilità, anche di cucina. Qualcuno ha detto si incontrano la cultura dell'olio, del burro e dello strutto, ed è vero. Se pensate, abbiamo questa peculiarità così straordinaria che ci determina e che ci deve portare verso dei traguardi assolutamente nuovi e assolutamente uniti, unici, ma partendo, non rinunciando alle diversità. Quando nel 2004 il presidente Chirac aveva invitato a Parigi i rappresentanti delle diverse culture europee, soprattutto dei paesi che allora entravano nella comunità europea, tra i quali anche la Slovenia, aveva invitato tra questi anche Boris Pahor, perché esponente di un luogo che aveva subito determinate cose, ma che si era salvato attraverso la Francia. E lui mi ha raccontato quanto il presidente Chirac fosse stato chiaro nel dire una cosa: adesso siamo tutti europei, ma questo determinerà il nostro essere ancora più francesi, ancora più italiani, ancora più sloveni, nel caso mio, o nostro, se volete, perché è nella diversità che si fonda e si forma il nostro futuro. Il 1920, il Trattato di Rapallo, ha scisso questo mondo che non era certamente ideale, ma che aveva convissuto in maniera pacifica lungo tutto questo periodo millenario, e ne aveva determinato una scissione abbastanza drammatica, abbastanza violenta. Ma questo Trattato di Rapallo era soltanto il segno di quello che sarebbe avvenuto, del non rispetto, di una cesura tra quello che prima abbiamo vissuto e che quello che dopo sarebbe accaduto, e che tutti abbiamo sofferto, chi prima, chi durante, chi dopo. Negarlo sarebbe qualcosa di è un peccato mortale, per cui io credo fermamente che il nostro futuro debba poggiare su queste fondamenta determinanti. L'entroterra di Gorizia ha avuto la città di Gorizia come riferimento per secoli, quindi pensare che con la costruzione del muro, che era un muro che ha diviso il territorio, ha diviso le famiglie, come quello di Berlino, ma questo nel mezzo di una Mitteleuropa che era un mondo che ha vissuto unito per millenni, più di mille anni, ha effettivamente lasciato una ferita profondissima. Io ricordo una storia di un sacerdote che veniva da Vipacco, aveva studiato a Gorizia, al seminario di Gorizia, e a causa del confine chiuso non poteva la mamma assistere quando aveva cantato la sua prima messa. Parliamo degli anni subito del dopoguerra. È stato ripreso questo episodio anche dalla stampa italiana. È stata la mamma che ha aspettato il figlio neosacerdote sul confine lungo da Grata inginocchiata. Questo vi dà l'idea di cosa sia stato il dramma del confine. Noi che lo abbiamo vissuto, lo abbiamo capito, compreso e abbiamo portato il nostro piccolo o grande contributo per abbatterlo. Le tappe del dopoguerra non sono state semplici. Credo che la definizione di confine fosse molto più sentita dopo la neonata Repubblica Jugoslava, dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto perché il muro che è stato eretto è stato un muro che ci ha divisi effettivamente. Ma io credo che nei decenni successivi tutti abbiamo lavorato affinché si giungesse a questo traguardo straordinario che è stato portato avanti innanzitutto dalla volontà degli sloveni. Il presidente Fedriga lo ha detto, gli sloveni sono stati dei grandi protagonisti perché con il plebiscito del 91 hanno scelto il proprio futuro, che è stato un futuro di indipendenza. Non facile, voi sapete che questo ha dato il là alla disgregazione della Jugoslavia con tutte le tragedie che si sono succedute, ma ha portato la Slovenia a essere un paese non soltanto indipendente e sovrano, ma un paese che ha ricominciato un dialogo forte, intenso, anche con l'Italia. Oggi l'Italia è il secondo partner economico della Slovenia. Non si parla naturalmente degli scambi culturali che ci sono da epoche molto più lontane, e oserei dire che a Gorizia dobbiamo prendere esempio dalla città per come è stato dato modo proprio alla componente slovena di diventare ponte tra le due comunità. Penso naturalmente al centro Bratuš, al Kulturni Dom, che sono dei riferimenti per tutti, indipendentemente dalla lingua nella quale uno si riconosce. Non è stato un caso se nel 2004, quando la Slovenia è entrata a far parte della comunità europea, se il presidente Prodi abbia scelto proprio Gorizia per festeggiare la caduta dei confini in Europa. Oggi Nova Gorizia ha voluto includere Gorizia nel proprio percorso per la candidatura europea. Il percorso, lo hanno detto i sindaci, è stato lungo, è stato tortuoso, ma è stato anche un'occasione di crescita per le due città che hanno che si compensano, come ben hanno spiegato i sindaci. E questo giustamente lo ha sottolineato il presidente Mattarella per Capodanno, dovrebbe essere un esempio per tutti quei territori che sono stati segnati dalla storia in Europa e nel mondo, ma che hanno saputo fare un passo avanti, e lo abbiamo fatto tutti. Il Gorizia 2025 è un'opportunità unica, impensabile fino a qualche anno fa, perché porta a una cooperazione transfrontaliera ancora più forte, e sarà sempre più forte, la consapevolezza della comune appartenenza europea, la condivisione piena dello sviluppo, ma anche delle infrastrutture, ma anche dell'economia. si riflette sui servizi in comune, in campo della sanità. Il GECT è un esempio, direi, abbastanza eloquente. La collaborazione tra i vari atenei. Io ho tentato 10 anni fa e più, ne abbiamo già parlato con quel sindaco Ziberna, di proporre una, come dire, una collaborazione tra l'Ateneo di Gorizia, di Udine, scusate, e di Nova Gorizia, di fare un semestre in comune per gli studenti che studiavano scienze diplomatiche o che studiavano relazioni pubbliche. Non era ancora il momento per pensarlo e poterlo, come dire, realizzare. La capitale della cultura potrà essere un valore determinante e un volano determinante per tutto il territorio. Giustamente il governatore Fedriga ha proposto un discorso regionale, ma credo che tutto il percorso del fiume Isonzo debba essere, come dire, un ideale punto di partenza e di arrivo. Questo fiume Isonzo, che durante la Grande Guerra è stato segnato dalle 12 battaglie del fronte, che ha lasciato un territorio devastato, stravolto, e che oggi ricomincia a essere quel fiume di collegamento tra i vari territori, dalle montagne fino all'Adriatico. Questo fiume ci dà anche l'opportunità, se ci pensiamo bene, io lo avevo già proposto alla Milanesiana, di creare una mappatura delle grandi personalità della cultura, e qui penso alla letteratura, alla filosofia, alla pittura, che hanno segnato questo territorio. Se pensiamo soltanto al Novecento, partendo da Michel Stetter per tutta la comunità ebraica, le grandi personalità della cultura slovena, le grandi personalità della cultura italiana, sono tutti quanti parte di un mondo che è stato distrutto e che adesso con difficoltà stiamo ricostruendo con una visione importante. Gorizia ospiterà i due presidenti, come già è stato detto, ed è un momento storico per costruire il futuro. Io credo che abbiamo superato quella considerazione che ciò che è lontano da Roma, da Lubiana, da Bruxelles diventa periferia. Noi non siamo periferia, noi siamo il centro dell'Europa, e per questo bisogna lavorare, perché la capitale europea della cultura, Nova Gorizia e Gorizia, non sia soltanto un progetto straordinario, bello, pieno di contenuti, ma che sia il progetto per le future generazioni. Grazie.
Andiamo verso la conclusione di questa bella serata. La dottoressa Schulzer mi ha chiesto di dire due parole e ben volentieri le cedo la parola.
Sarò velocissima, buonasera a tutti, solamente per portare ufficialmente il saluto dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Chi è accaduto?
No, è solo accaduto a sé. Cose che accadono a me, generalmente.
E del presidente Codarin, e a nome mio personale, essendo anche presidente dell'associazione romana della NVGC, perché questa occasione che si va profilando in futuro per il 2025 è qualcosa di eccezionale. Io, per la mia attività professionale, che non è quella associativa ma che è quella di storico e di ricercatore universitario, vi posso dire questo, non, forse la senatrice lo sa, magari anche Rudy Ziberna, il sindaco di Nova Gorizia, lo sanno, o chi fa parte del mondo diplomatico, gli altri non so se sanno, che a Bruxelles da qualche anno, pochissimo in realtà, esiste una casa della storia europea. dove un anno e mezzo fa mi sono trovata con una serie di colleghi provenienti da varie altre università italiane, perché ci è stato richiesto dalla direttrice di effettuare un lavoro di diciamo così valutazione di come la casa fosse stata costruita. È un'emanazione diretta del Parlamento europeo che ha voluto esattamente questo ed è sicuramente una cosa ottima e benemerita. È impostata su un fronte decisamente franco-prussiano, se vogliamo parlare con terminologie che si riferiscono al primo conflitto mondiale. E gli altri paesi europei hanno uno spazio decisamente minimo, qualcuno proprio non ce l'ha in assoluto. Pensate un po' che il nostro Rinascimento italiano, che è arrivato ovunque, non viene praticamente citato, parte dalla Grecia, quindi dall'antica Grecia, perciò diciamo che forse sul Rinascimento si doveva passare, ma ancor meno si parla delle repubbliche, degli stati che si sono resi autonomi e sovrani alla caduta della Jugoslavia federalista, federale comunista, tantomeno della Slovenia, ma io penso che proprio in funzione di questa importantissima avventura che Nova Gorica e Gorizia vanno ad affrontare, forse questo potrà diventare un motivo fondamentale per fare sì che la Slovenia, l'Italia con queste nostre due città trovino uno spazio in questa casa della storia europea significativo, perché è esattamente quello che era il progetto dei padri fondatori d'Europa, quello che è stato ricordato con tutto il mondo mitteleuropeo, asburgico, austro-ungarico. Io una settimana fa in un convegno tra Terza Università e Sorbonne di Parigi ho parlato di Michel Stetter, che è stato appena citato, e di Gorizia per la sua congerie culturale, alla quale, caro Rudy, ti devo dire, si accostava Fiume, dove tutti parlavano quattro lingue, certo, non tre, come dice Sant'Arcangeli nel suo testo, dicendo anche l'uomo più stupido a Fiume parlava quattro lingue. Quindi è,
ma anche l'ebraico, Gorizia, per non esagerare, non ho messo la quinta.
È qualcosa, sì, che fa parte di questo mondo. Beh, di Fiume, frontiera, laddove la frontiera non è separatrice, non era separatrice, ma era luogo di incontro, esatto, e di scambio, anche quando a volte lo scambio era diverso, rappresentava delle differenze, ben vengano, perché le differenze costituiscono anche ricchezza, non il contrario. Mondo che poi l'Austria ha pensato bene di dividere successivamente, dopo averlo unito, lo ha diviso per poter continuare a detenere un potere che comunque ha perso. Ma forse questa è la volta buona, giusta, che tutto questo si riconosca in degli stati che sono, uno, l'Italia, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, la Slovenia, che a buon diritto e a buon titolo si colloca in quest'ottica, con due città, o una città direi io, che sono veramente esempio e simbolo di tutto questo per tutti, da ogni punto di vista, che va dalla matrice prima di tutto culturale e storica a quella poi economica, sociale e politica, perché no, quando si parla di alta politica e non di politichetta da strapazzo.
Grazie. Ma mi è stato chiesto dall'onorevole Tannini dire due parole, ben volentieri gli cedo la parola.
Cercare Parfurlan?
Ora lei si chiama Parfurlan, ma non sai se tu spagnoli mi capisci.
Sì, ma tutti capiscono perfettamente.
Abbiamo sentito tutto ciò che dovevamo sentire, ma ci mancano alcuni spunti. Primo spunto: io ho 63 anni, sono nato nel 1958, quindi sono vecchio.
Vero, vero.
Dalla mia età, cominciare a parlare tanto tempo fa del fatto che la nostra città non fosse solamente Gorizia, ma fosse Nova Gorizia, e Gorizia era tanto difficile. Questa difficoltà man mano il tempo è andato scemando, si è formato ad esempio Pal di Neve, e man mano questa Pal di Neve è diventata una gigantesca slavina che sta facendo strame di tutto ciò che prima ci aveva impedito di dire la realtà, che è questa: io soy un Furlan Gurisan, perché nella nostra terra noi siamo tutti così. Vi porto la mia esperienza personale, e naturalmente vissuta con tutti voi delle mie stesse terre. Vi declino i miei cognomi. Io mi chiamo Pettarin, mi chiamo Antonelli, mi chiamo Frankovic e mi chiamo Mai. La mia bisnonna Mai era boema, la mia bisnonna Frankovic era carciolina, cioè terribile. La mia mamma era Antonelli e il suo zio era un parlamentare dell'impero asburgico, e il mio nonno Pettarin era viennese di origine cormonese.
Ti lega tutte proprio, eh?
Legò tutte. Ma è il motivo per cui io mi sento con tanta forza di scimmiottare nel mio piccolo quello che moltissimi anni fa un importantissimo presidente statunitense ebbe modo di dire a Berlino. All'epoca disse: Ich bin Berliner. Yes, wir sind Gerzer. E vi prego, aiutateci in questo. Siate anche voi, tutti, insieme con noi, tutti testimoni continui, instancabili, indefessi di questa straordinaria realtà. Grazie a ciò che rappresentano quei due signori lì, noi stiamo superando la storia. Non è più il tempo nemmeno di parlare di transfrontaliero. A noi della frontiera non importa più nulla. La frontiera ci è stata imposta e l'abbiamo abbattuta. E più di noi l'hanno abbattuta i nostri ragazzi, che come prima diceva Rudy, hanno rispetto a noi e a me un vantaggio devastante. Io parlavo quattro parole di sloveno, parlavo abbastanza bene tedesco, la mia lingua madre è il friulano, e ho imparato l'italiano. Ho imparato l'italiano, perché quando sono arrivato in prima elementare io italiano lo parlavo, e mi sono beccato tante di quelle bacchettate del mio maestro, che era un bisiac di Monfalcone, che io le ricordo ancora. Ho imparato abbastanza bene. A fronte di questo, i nostri figli hanno l'enorme vantaggio che parlano di nuovo una lingua comune, e se ne fregano di tutto ciò che noi purtroppo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, perché loro parlano in inglese e superano di botto tutto quello che è stato per noi spesso un qualche cosa di insuperabile. Ma voi pensate, ce l'hanno detto Tatiana e maestra in questo, che cosa ha voluto dire per i nostri avi perdere una, due delle nostre quattro lingue, perché dopo la prima guerra mondiale ci siamo dimenticati lo sloveno e il tedesco, terribile, e adesso lo recuperiamo grazie ai nostri figli e grazie all'inglese. Quindi vi prego, siate nostri testimoni dovunque, comunque, di fronte a tutti, raccontate ciò che siamo, perché non ci crede nessuno. Io che sono arrivato nel 2018 qua, là, sto dal 2018 raccontando ai miei colleghi ciò che per me, per noi è la vita di ogni giorno. Ciò non credi nessuno, nessuno sa se che vin dovut pati, e nessuno sa se che pudin fa. E quindi questo è il dato. E io sono anche felice che questa riunione stasera sia ospitata dal mio presidente del Popolare Furlan, perché che e chi finisse io soy un Furlan Gurisan. Grazie. Ah.
Alla fine Franco Vignussi vuole.
Allora volevo fare un presente al presidente Sancin per aver operato, per aver fatto questo convegno, diciamo così, ma in prospettiva proprio al 2025 con quel miraggio che hai detto poc'anzi tu, perché siamo tutti di quella della terra, io sono bisiaco, ma goriziano sempre, chiaramente, va bene, e il nostro territorio, io vengo da Ronchi dei Legionari, dove è l'aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia, dove noi già 40 anni fa abbiamo fatto una grande lotta per far sì che anche chi parlava lo sloveno, va bene, abbia la scuola, e noi praticamente siamo da oltre, va bene, 38 anni che abbiamo la scuola di minoranza slovena, ma oramai non siamo più minoranza, siamo sloveni, perché noi dovremmo andare di là e parlare l'italiano, va bene, e assieme ai giovani, come dicevi tu, i nostri figli oramai, i nostri nipoti per me, va bene, parlano sì l'inglese, che si capiscono, ma parlano sì ugualmente, guarda, lo sloveno, parlano l'italiano e anche friulano. Ecco, pertanto siamo ritornati ai nostri nonni, quello che ci hanno lasciato 100 anni fa. Pertanto io vorrei donare al nostro amico presidente, va bene, Sancin, perché lui è sì a Roma, ma lui è nato Monfalcone, e allora il libro dice Monfalcone nel cuore. Poi noi qualche settimana fa abbiamo fatto il 50° dell'Associazione Giuliani nel Mondo, che alcuni dell'associazione qui triestini goriziani erano presenti, e allora vorrei far dono alla nostra senatrice, va bene, non avevo pensato a tutte le cose, però quello che ho lo condivido, guardi, questo qui è praticamente la medaglia che abbiamo fatto per il 50° come Associazione Giuliani nel Mondo.
Grazie, ecco. Molto. Grazie. Bene.
E invece al nostro amico sindaco Clemen, allora mi fa piacere dargli questo, l'Italia nel cuore, che rimanga effettivamente questo messaggio di oggi, va bene, nel cuore, perché nel 2025 vogliamo essere, condividere con voi sindaci, va bene, questo grande messaggio di cultura, sarà una cultura europea aperta a tutti i nostri giovani. Questo è il mio messaggio.
Il cuore grande per voi.
Ed inoltre a Petarin, mi ricordo, scusami, ma non è ultimo, ma comunque è un filmato, va bene, che abbiamo fatto per il nostro 50°, però ti farò arrivare i libri da parte, quando vai in comune a Gorizia prendi i libri che ci li ha lui, questo qui è un qualcosa che tu non l'hai sentito parlare, avrai sentito parlare dei merletti di Gorizia, avrai sentito parlare della rosa di Gorizia, però tu di particolari non li conosci, ma qui li trovi.
Grazie.
Va bene?
Grazie.
Ok. Grazie. Grazie. Grazie.
Scusi. A questo punto io
se mi permette, assolutamente. Io e Rudy, quando andiamo in giro, portiamo qualcosa con noi, e questa volta abbiamo portato un libro, il libro che si chiama All'incroci, Arte all'incroci culturali, dipinge i beni culturali artistici nell'entroterra del Goriziano. Però il primo capitolo spiega anche come è venuta a esistere Nova Gorizia, che è una cosa che ci fa capire cos'è l'essenza del nostro progetto. La copertina ritrae, per fare un po' di anche a tutti voi, un monumento a un personaggio che è interessante e ci possiamo condividerlo. E Edward Russian, fratelli Russian, erano due ingegnosi, semplici artigiani che hanno con il loro padre prodotto i barili per il vino, però hanno anche costruito l'aereo nel 1909 che volava. E sono partiti da un campo vicino a Gorizia, a Campagnuzza. E Edward come era l'altro
Edward e l'altro fratello
i fratelli russi avevano sì, avevano la madre friulana italiana e il padre della lingua slovena. E abbiamo il monumento a Gorizia, a Corso Italia, abbiamo il monumento alla Riaucava Ulica, che è questo a Nova Gorizia. Questo è il, un simbolo delle nostre due città.
Perché
della,
dall'alto il confine non si vede.
Grazie. Grazie a voi.
Finito? Bene, arrivati a questo punto, io vi ringrazio e vi prego di passare nell'altra sala dove faremo un piccolo brindisi per ricordarci della serata. Grazie a tutti per essere stati presenti.
Ah, io spero che si ricordi una cosa da brindisi della serata. Se non sostenere niente.